Turche Sando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Siete pronti a trascorrere un'ora divertente? Turche Sando. Turche Sando.
Eccoci qui, cari amici, buongiorno a tutti e benvenuti e tornati a un'altra puntata di Turche Sando. Buongiorno a Donatella dall'altra parte del vetro. E io devo dire che oggi è una puntata veramente speciale. Sono orgogliosa, fiera ed emozionata di avere un vero colosso del cinema italiano. Sapete che io nel cinema ci sono nata, cresciuta e ho avuto un nonno che mi ha raccontato quei tempi magici. E qui abbiamo il vero testimone, l'icona per antonomasia di quel cinema lì. Qualcuno che è un modo di essere, un modo di vivere di tutti gli italiani. È qui con noi in una sola parola che dico tutto. Carlo Verdone, buongiorno, ciao Carlo.
Ciao Turchese, buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno.
Eccoci mamma qua. Mia, mamma mia, eccoci qua. E allora io...
Non esagerare, dai.
No, tu. la verità, perché...
Sono la persona più abbordabile, più semplice del mondo, guarda.
Ma dai, è questa, la bellezza tua è proprio questa, è che tu sei l'amico, il fratello, il papà, il marito, il fidanzato, l'amante di tutti gli italiani. È vero però, è vero. E io sono rimasta colpita, tu hai preso tanti premi, ma quello che mi ha colpito più di tutti è proprio questa targa che ti hanno dato alla Federico II di Napoli, che è una parte del giuramento di Ippocrate, e entrerò nelle case dei malati per portare sollievo. Ecco, questo sei tu, secondo me. È una sintesi bellissima.
Beh, alla fin fine, anche se è stata una... anche se quella della Federico II è stata, diciamo così, una... honoris causa molto affettuosa, insomma, esatto. ecco di grande affetto. Poi magari un honoris causa arriverà tra qualche mese molto più importante. Significativa, molto più importante, però alla fin fine mi posso anche considerare un farmaco antidepressivo, insomma, privo di effetti collaterali,
esatto.
Quindi diciamo così, sono un medico del buon umore, ecco, quello sì, dai.
Questo è indubbio proprio.
Non mi sostituisco ai veri medici, dai, ci mancherebbe altro.
No, ma secondo me in certi casi fai anche meglio. Senti, vabbè.
Beh, per l'umore sì, per qualche intuizione semplice sì. Beh, se andiamo sulle cose più complesse, io non sono laureato in medicina, sono laureato in lettere moderne, quindi... Però dai, però, la passione c'è, qualche cosetta so. Ecco,
se tornassi indietro...
Mi fermo lì.
Ti fermi lì. Se tornassi indietro rifaresti Carlo Verdone tutto quello che hai fatto, o invece faresti il medico, il farmacista, come ogni tanto leggo che...
No, sinceramente io non volevo fare l'attore, a un certo punto avevo capito che forse la regia era nelle mie corde, quindi probabilmente avrei fatto, mi sarei accontentato di fare, dopo il centro sperimentale di cinematografia, il regista di documentari, queste cose qua, ma di fare l'attore non ci avevo mai pensato.
Ma ci ha pensato,
diciamo,
Sergio Leone?
La vita...
Sergio Leone?
No, ci ha pensato mia madre ci ha pensato.
Ah.
Quando tornai a casa e dissi che dei ragazzi che gestivano un teatro off, negli anni 70, si chiamava Alberico, Alberichino, erano due teatri uniti, uno in una cantina, uno al piano di sopra, mi avevano offerto, sentendo le voci dei miei personaggi, 15 giorni per scrivere uno spettacolino di monologhi e scenette. Mia madre disse: prendi al volo questa occasione, fallo. Io dissi: ma io non voglio, non ho il coraggio di affrontare il pubblico. Tu hai il coraggio di affrontare chiunque, ma non è così, io sono timido, sono riservato a parole, ma poi alla fine ci riesci, vai, fallo. Quindi alla fine, con un calcio nel sedere, mia madre mi ha mandato, mi ha spedito ad Alberichino, dove praticamente è cominciata la mia
carriera.
È cominciata la mia incredibile carriera, che non ci avrei puntato una lira, che era una. Vabbè.
Ma posso dirti?
È andata bene, quindi non cambierei assolutamente la mia vita, no, è andata troppo bene, dai.
Poi io posso dirti che tutte le tue interviste sono tutti piccoli film di te, è una cosa, uno le ascolterebbe per ore, cioè dovresti fare una raccolta di tutte le tue interviste, perché sono tutti racconti che ti fanno sognare, viaggiare, sorridere e riflettere, ed è bellissimo.
No,
questo.
Più che altro, sì, ma più che altro sono delle domande e poi esce fuori sempre un racconto, un aneddoto, ma... Sì. Infatti molti mi dicono, ma quanti aneddoti c'hai? Ma in realtà io ho vissuto molto, nel senso che ho viaggiato molto, molto, veramente tanto, con mio padre che mi portava con lui all'estero, e quando facevo il liceo, poi durante il periodo universitario, ho visto tante cose, ho frequentato molto il mio quartiere, ho frequentato... chiunque, sono stato un po' un osservatore un po' della società, ma non solo italiana, quindi alla fine di aneddoti ce n'ho veramente tanti, perché ho vissuto profondamente tutta la mia vita, dall'infanzia, all'adolescenza, al periodo universitario, sono un uomo in movimento continuo e quindi è chiaro che gli episodi poi ti capitano.
Ecco. Sì, è un flusso continuo, ma io poi tu sei sbarcato sui social network e io devo dire che leggere il tuo Instagram è un piacere e sarebbe un insegnamento su come utilizzare questo potentissimo nuovo mezzo di comunicazione e di estensione di noi stessi. Tu da una foto... tiri fuori un altro racconto, mi sono persa dentro i tuoi
però
racconti.
Vedi, io però sono di quelli che se c'ha una cosa da raccontare pubblico, ma se devo postare che te posso dire, un piatto di un ristorante non lo faccio,
certo.
Perché non ho niente da dire, non è una cosa importante. Se c'è un'emozione, un momento così, allora infatti io posto molto poco, però quel poco che posto spero sempre che possa interessare qualcuno. Certo, non tutti hanno dei racconti enormi, magari sono momenti di un weekend, momenti di una giornata, momenti così, oppure altre volte c'è proprio l'ispirazione che mi riporta a un ricordo più profondo, più divertente, e allora a quel punto sì, diventa gradevole per il lettore leggere quello che
è
rappresenta quella fotografia e cosa c'è dietro. Però non è che viene sempre, non è che sono uno che c'ha la smania di pubblicare.
Ma si capisce.
Assolutamente no.
Ma si capisce proprio questo. E infatti adesso mi vorrei soffermare su questo tavolo. Il tavolo di Casa Verdone e tutto quello che questo tavolo potrebbe raccontare, su cui sono nati dei film, i tuoi due primi film, appunto, Un sacco bello e Bianco, Rosso e Verdone, ma soprattutto quest'ultimo libro che io ho sfogliato e che mi ha davvero colpito. Se mi permetti vorrei lasciare un attimo giusto l'intro che abbiamo registrato da una voce maschile, non la mia, perché mi sembrava più adatta, e poi parliamo della carezza della memoria che mi piace da morire. Mi piace un sacco, come diresti tu. Vai, Donatella.
Io vivo di ricordi, perché sono l'unica prova che ho vissuto e che non sono solo esistito. Il ricordo è sempre un conforto, una certezza, l'illusione di una vita che continua. Nessuno te lo può rubare, non può essere inquinato o manipolato. È il tuo film più vero, più autentico. Il film della tua vita.
È il film della tua vita. Guarda, c'ho i brividi, ti posso dire?
Beh, no, vabbè, sai, il libro è stato scritto durante la pandemia, visto che stavo a casa e non mi potevo muovere, anche perché avevo quel brutto problema alle anche che fortunatamente ho risolto. In qualche modo ero molto handicappato, quindi non riuscivo a camminare dentro casa, quindi era un problema, non si poteva uscire. Allora mia figlia mi ha detto, ma scusa, siccome qua, da quello che ho capito, ci resteremo molto a casa e tu stai anche messo così prima dell'operazione, ma perché non cominci a scrivere un nuovo libro? Io gli dissi, Giulia, ma ti sembra facile scrivere un libro così? O hai qualcosa da dire, ma non è che poi... ma qualcosa ti verrà. Il giorno dopo mi è cascato uno scatolone pieno, sigillato del 2012, che il mio compianto segretario Ivo aveva sigillato con dentro delle cose di c'erano oggetti, lettere, videocassette, oggetti più disparati che erano frutto di un trasloco da una casa all'altra. E io dovevo metterli in ordine, ma era dal 2012 che non toccavo quello scatolone. Quello scatolone, prendendolo, pesava talmente tanto, io per i dolori alle gambe non ce l'ho fatto a mantenerlo, mi è cascato per terra, però si è rotto lo scatolone e sono usciti fuori tutti oggetti. Ho preso una sedia, mi sono messo a guardare tutti questi oggetti e praticamente, non dico tutti, ma molti di questi oggetti mi rimandavano a delle vicende, a delle storie passate, molto lontane o anche abbastanza vicine, che meritavano forse un racconto, perché c'era una storia. Allora ho cominciato così, con la rottura di questa scatolone e degli oggetti, è venuto fuori questo libro, La carezza della memoria, che è una serie di ricordi molto importanti per me, ma nello stesso tempo rivelano un po' anche la mia anima.
Certo.
La mia anima, quel libro sono assolutamente io. Se qualcuno
non l'ha letto ancora,
si ponesse la domanda, ma chi è veramente Carlo Verdone? Carlo Verdone è quello del libro La casa sopra i portici, il libro precedente è La carezza della memoria. Quello
edito
sono
da
io. Più di ogni film, perché un film è sempre un compromesso tra me e il produttore, c'è sempre qualcosa. Il libro è totale libertà, hai capito?
Sì.
Nessuno ti sta dietro le spalle che ti dice farlo più comico, farlo più divertente, non chiudere così il capitolo, dai speranza al lettore. No, io me ne sono fregato, ho scritto esattamente quello che volevo scrivere. Quindi libertà piena, totale, e quindi è uscito fuori questo libro di pensieri, riflessioni, racconti, ricordi, che alla fine attraversa diversi decenni.
Che bello.
E ogni racconto secondo me è pieno di poesia. Ecco, ho cercato sempre la poesia in ogni racconto, in qualche modo.
Ah, sì.
Oppure l'osservazione minuta di vari personaggi che affollano la società di oggi, come per esempio il racconto del treno, i miei viaggi in treno, chi vedi, chi osservi. Sono stato un pedinatore di italiani, dai, in qualche modo.
Poi sei il detentore di un passaggio importante, perché tu hai vissuto la commedia all'italiana, quella vera, bella, di un tempo, e poi oggi stai vedendo la trasformazione del cinema di oggi, che insomma non so se ti piace o non
sono
ti piace.
Stato, guarda, sono stato molto fortunato, perché in realtà io sono nato con un piede nella vecchia commedia italiana, perché io ho cominciato poi tra l'altro ho avuto modo di conoscere molto bene Sordi, Tognazzi, Manfredi, Gassman, tutti i migliori in qualche modo. Poi loro purtroppo se ne sono andati e io ho percorso un nuovo periodo, cioè gli anni 80, che sono stati proprio l'inizio di una nuova società. C'era stato il femminismo, la donna non era più la donna oggetto in quei film di commedia,
certo.
Quindi la donna era molto più forte dell'uomo in qualche modo, ecco perché poi i nostri personaggi, mi riferisco a me, a Troisi, erano così fragili, così sempre messi all'angolo di un ring, di una donna che non riesci più a capire cosa sia diventata, ma sicuramente molto più forte, con le idee più chiare rispetto all'uomo. E quindi ho attraversato diversi decenni, gli anni 80, gli anni 90, i 2000,
ma tu ti rendi conto che hai scritto la storia del cinema? Io quando uno...
Ma non è che ho scritto la storia del
cinema. L'hai scritta, secondo me. Posso dirtelo,
no.
da tua fan, da tua attenta osservatrice, che è una parola tanto a te cara, perché uno osserva gli altri, se non è distratto, non è superficiale, li osserva in tutte le sue sfaccettature. E il tuo bellissimo paradosso è che tu, nella risata, nella comicità e nella anche un po' esasperazione di certi tic, di certe paranoie, eccetera eccetera, c'è sempre quella poesia, quella profondità e quella malinconia che rende tutto unico. Non solo la risata spiccia,
quella
capito?
Che noi chiamiamo, quella che voi chiamate, che la chiamo anche io, insomma, più che sì, una leggera malinconia, un modo un po' crepuscolare, però la risata non manca mai. Però alla fine sai che cos'è? C'è sempre questo tono leggermente malinconico, è un po' un pensiero sulla nostalgia del passato, nostalgia dei ricordi, i ricordi migliori, ma anche i dolori, intendiamoci, che ti riportano a dei momenti della tua vita, in casa, anche fuori casa, qui hai perso un amico, hai perso un genitore, hai perso del coso, oppure hai avuto un grande successo, hai avuto una grande soddisfazione, però sono legati a periodi e quindi in qualche modo riesco a raccontare anche il periodo in cui raccontavo quella vicenda particolare.
Comunque,
quindi, sì,
diciamo che
tanti decenni che...
Verdone è un modo di essere, un modo di vivere, è un modo di ridere, ma Verdone è anche, secondo me, l'aspirazione più grande di tante attrici che sognano di essere la nuova prescelta nel film di Verdone, perché è un po' il trampolino di lancio di una carriera che tu in qualche modo hai consolidato a tante tue partner. E adesso io ho una mia amica, che sicuramente è ancora più amica tua, che ti ha voluto mandare un messaggino per te, veramente me ne ha mandati due, uno di 2 minuti e mezzo, ma non lo posso mandare in onda e te lo mando dopo privatamente, e uno un po' più breve, un po' più breve. Senti un po' chi è questa qui, questa tua attrice.
Ciao Carlo, questo è un saluto per te, per tutto il bene che ti voglio e quanto te ne voglio, per la tua meravigliosa carriera e per la tua storia nel cinema, che hai accompagnato gli italiani in tutti questi anni. Tutti ti amano, ti adorano, perché rappresenti tanti ingredienti dell'umanità, degli italiani e dei tuoi insomma eroi, anche a volte perdenti, ma pieni di poesia, di tutti i tuoi personaggi divertenti e che sono stati di ispirazione per tutte queste generazioni, per tutti noi. Io ti voglio tantissimo bene e ti ringrazierò per sempre di avermi scelta per fare la tua Jessica e poi Iris e poi Enza Sessa. Un bacio grandissimo e un abbraccio, e sappi che sei sempre il numero uno, sempre. Ti voglio bene, bacio.
Claudia Girini per te.
Claudia. Claudia è stata fondamentale, perché vedi, lei mi fa tanti complimenti. Io sicuramente l'ho diretta bene, ho cercato di lanciarla nel migliore dei modi, perché lei inizia la vera commedia con me, con Viaggi di nozze.
Sì.
E devo dire che abbiamo un feeling particolare, cioè riusciamo a capire al volo. Abbiamo la stessa ironia, più che altro abbiamo la stessa ironia.
O fate strano
no,
per tutta la vita.
Osserviamo le stesse cose, ci viene da ridere per le stesse cose, ha dei tempi perfetti, quindi è stata e continua ad essere l'ideale per me, un certo tipo di commedia, perché mi sono sempre trovato molto 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 bene con lei. Questa seconda stagione di Vita da Carlo, lei è presente, c'è proprio un piccolo capitoletto in una puntata che è molto molto divertente tra me e lei.
Esatto.
Anche io sono molto riconoscente a Claudia.
Beh, siete una coppia cult. Ivano e Jessica penso che sia proprio una coppia cult intramontabile per tutti quanti.
Ma più che altro abbiamo raccontato secondo me un po' la mitomania, anche la solitudine, intendiamoci, ma anche un po' un certo tipo di società che andava verso la noia, verso, vedi, o famo strano, è una frase importantissima, non è una frase banale detta così che fa ridere. Famo strano, vedi, guarda il Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo era o famo strano, cioè chi lo faceva più strano in qualche modo aveva modo di il giorno dopo di stare su tutti i giornali, perché ha fatto quella cosa strana. Forse a Sanremo l'hanno fatta fin troppo strana, secondo me. Ma però
La Ferragni si è arrabbiata, hai visto? La Ferragni forse si è arrabbiata per questo bacio tra Fedez e Rosa Chemical.
Ma chi se ne frega, quelle cose. Quindi là, a un certo punto, Fensia cessa di essere un festival canoro, diventa più un festival di narcisismo proprio sparato in tutti i sensi, quindi bisogna scandalizzare, bisogna è un modo per far parlare di sé,
sì.
Un modo per far parlare il giornale, un modo per attirare il pubblico, perché poi alla fine nessuno parla delle canzoni, ma tutti parlano del bacio di Fedez, tutti parlano di quell'altra cosa, di quello che ha preso a calci i fiori, ma poi delle canzoni non se ne parla, perché le canzoni, a parte il fatto che sembrano tutte abbastanza cioè, qualcuna sei, sei e mezzo, ma non ho sentito canzoni che mi rimangono dentro in qualche maniera. Ho visto dei personaggi, quindi mi sembra che l'estetica in qualche modo e il comportamento abbia di gran lunga superato l'interesse per la canzone in se stessa, capito? Quindi è tutto così.
È tutto così.
È un circo.
È un circo incredibile. Noi ci fermiamo solo un secondino e poi torniamo immediatamente qui con te.
Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi.
Matt, tu mi adori?
Sì.
E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
Eccoci qua, Magda, ma lo vedi che la cosa è reciproca? E questa è solo una delle battute più famose di Carlo Verdone, che è qui in diretta con noi. Insomma, la scena poi che a me ancora oggi mi fa ridere con le lacrime è quella, no, non mi disturba affatto, pensa che veramente quella rappresenta, no, l'uomo per antonomasia.
Buongiorno,
quello...
non mi disturba affatto, mi dica.
Ecco, appunto.
Cioè... rappresenta tanti uomini che sono, ecco, dei grandi rompi chiamiamoli così. Tante donne ancora oggi al bar, signor Verdone, come ha dipinto bene mio marito lei, con quel furio. Tutte che si lamentano, che dicono che hanno un furio dentro casa.
Sì.
E mi sembrano tutte Magde loro, delle povere Magde. Quindi evidentemente, insomma, ci ho preso, ecco, quando
sì,
ho dipinto quel personaggio in quel modo là, quanti ce ne sono,
ma
sono insopportabili, però alla fine ha avuto il successo che ha avuto, quindi, perché evidentemente era riconoscibile nella società e nelle famiglie.
Anzi, è diventata una maschera di carnevale, siamo a carnevale, ci sono la maschera di Furio, Magda e Anton Giulio, l'abbiamo visto anche sui tuoi
social,
hai visto? È proprio...
deve essere pazzesca.
Questa cosa.
Quando la gente arriva a fare questo, vuol dire proprio che sono stati colpiti da un qualcosa che in realtà c'è, che in realtà esiste in qualche modo. E quindi poi erano caratterizzati in maniera molto bene quei due personaggi in Bianco, Rosso e Verdone, io e Irina San Peter, quindi eravamo facilmente... potevamo veramente diventare una maschera, e infatti hanno fatto diventare una maschera.
Sì. Poi hai fatto arrabbiare Lucio Dalla in Borotalco, no? Perché sembrava che voleva vedere il film, invece c'è stato questo manifesto gigante col suo nome gigante più grande del tuo.
Quelle sono le furbizie dei produttori, dei distributori. Cioè le musiche di Dalla, in quel momento Dalla negli anni '80 andava fortissimo, veramente forte. Allora pensarono bene di fare degli striscioni enormi quando c'erano ancora gli striscioni per le città, no? E scrissero Carlo, la regia di Carlo Verdone era piccola, musica di Lucio Dalla era 4 volte Carlo Verdone. E giustamente Lucio si è arrabbiato, ma io lo capisco. Poi si è placato quando andò a vedere il film in sala a Bologna, trovò il cinema completamente pieno, si dovette sdraiare per terra, e alla fine il pubblico gli tributò un grande applauso, perché aveva capito che avevo fatto un omaggio anche a lui in quel film, ecco, quindi, e il film era piaciuto.
Ti saluta anche Leonora Giorgi, che mi ha detto dai un bacio a Carlo, che sarà presto, anzi domenica, domani sarà ospite anche lei di Turchesando, un'altra tua partner.
Salutamela con tanto affetto, anche lei è stata un'attrice fantastica, importante, perché Borotalco è stato il film per i più importanti della mia carriera, perché se non ci fosse stato Borotalco, che dimostrava che potevo anche recitare un personaggio solo senza fare i travestimenti, i caratteri, i personaggi dei primi due film, ma probabilmente non staremmo qua a parlare insieme. Se avessi bucato Borotalco sarebbe stato veramente un problema. E invece Borotalco
ha bucato. Borotalco ha bucato lui, ha sfondato tutto.
Sì.
Senti, ma invece
ha ragione mia madre in qualche modo, dai.
Tua mamma e tuo papà. Esatto, hanno fatto bene.
Ma più mia madre che mio papà. Mio padre e mio papà aveva molta paura del mio ingresso nel mondo dello spettacolo, perché lui, essendo un professore di storia critica del film, essendo un dirigente del centro sperimentale della Mostra di Venezia, insomma, sapeva che cos'è il mondo del cinema, quante difficoltà ci sono, quanta incertezza c'è, quanto duri come carriera. È complicato. Mia madre era molto più ottimista in qualche modo, credeva molto in me, quindi sai.
Evviva le mamme, evviva le mie mamme, evviva le nonne come la sora Lella, pure aggiungerei, che insomma anche lì.
Quella è stata un'intuizione mia,
esatto.
È stata la mia intuizione dopo averla ascoltata in una radio privata e l'ho potuta conoscere. Ho capito che avevo di fronte a me una delle ultime grandi caratteriste di una Roma che sarebbe di lì a poco scomparsa. Quindi tra lei, Mario Brega, mettiamoci anche Angelo Infanti, tutti quelli che ho utilizzato nei primi film sono stati importanti, perché sono stati gli ultimi caratteristi di una Roma che non c'è più, che non esiste più, di un cinema che non c'è più, e quindi l'ho fermato nel tempo con quei film.
Andiamo bene.
Senti, comunque appunto il cinema è triste a dirsi, perché anche io, come ti dicevo, sono nata con questi racconti, no, di queste riunioni che si facevano al bar, che tra una chiacchierata e l'altra nascevano idee per film, un po' come stai dicendo proprio tu adesso, con tutta questa esperienza, questo bagaglio. Oggi le sale sono in crisi, però tu hai voluto fare una sfida, l'hai vinta alla grande, perché sei stato il primo talent italiano che ha voluto portare appunto questa serie, la tua vita mischiata un po' anche alla realtà, con questo spirito di osservazione assoluto. Vita da Carlo, prima serie che ha avuto un successo straordinario, diciamolo, e tutti siamo in attesa, in trepidazione della seconda serie, che è stata girata adesso da poco. E questa mattina Luigi De Laurentiis,
ecco, domani finisco il montaggio della decima puntata, con quella si chiude.
E vai, quindi a breve si potrà vedere tutto.
Sì, ma credo che mi è venuta molto bene, guarda, quindi azzardo questo pronostico, dovrebbe essere un buon successo, perché abbiamo lavorato molto sulla scrittura, c'è l'ingresso di nuovi attori, sono sempre... sono rimasti quasi tutti quelli della prima stagione, però questa qua c'ha un qualcosa in più secondo me rispetto alla prima, che dovrebbe piacere molto al pubblico, quindi io sono molto molto soddisfatto di quello che ho fatto. Io più di questo non potevo fare, quindi ho dato tutto me stesso. È stato un lavoro estenuante, faticosissimo. Io da settembre al 23 dicembre avevo questi orari, 5 della mattina sveglia, 7 di sera tornavo a casa, avevo mezz'ora per imparare la parte del giorno dopo, avevo mezz'ora per cenare e dovevo andare immediatamente a letto, perché con quelle sveglie là, quell'ora là all'alba, era duro. Quindi è stato veramente molto faticoso, ogni giorno in scena con 4-5 cambi, che significa che saltavo da una puntata all'altra. È stato veramente veramente molto impegnativo, però alla fine questo impegno secondo me dovrebbe aver portato dei buoni frutti, ecco. Sono convinto.
Siamo convinti tutti. Luigi, questa mattina
aspettiamo il pubblico, io sai, queste sono sensazioni mie, poi il pubblico è il vero giudice di tutto, quindi speriamo bene, ho buone sensazioni. Dai
che sarà un altro figlio, perché tutti i tuoi film, tutto quello che fai, tutto quello in cui ti ci metti, io ho letto che tu hai detto sono tutti i miei figli, sarà un altro figlio bravissimo, laureato con 110 e lode, eppure perché ho visto che ci sono, Luigi questa mattina mi ha detto guarda, Lo puoi dire che ci sono delle special guest dentro che interpretano se stesse? Lo possiamo dire che ci sarà Maria De Filippi, San Giovanni, Claudia Girini?
Sì, non, sì, però non, sì, non è che sono stati presi per fare numero e per fare i furbacchioni. No, in realtà tutti questi personaggi rientrano perfettamente nello sviluppo della storia. Se c'è Ibrahimovic c'è un motivo, non è che a me mi serviva Ibrahimovic, certo, per creare, no, io sto entrando in una trasmissione di Fazio, in quel momento lui esce e io sto per entrare e là c'è un piccolo dialogo tra me e lui. La De Filippi c'è perché in qualche modo è legata a San Giovanni, perché San Giovanni, certo, nasce un po' con la De Filippi. Avviene un qualcosa che mi riporta la De Filippi per capire delle cose di San. Insomma, in qualche modo tutti da Claudia a Gabriele Muccino, a Christian De Sica, c'è sempre un legame reale con la storia. Non è che sono stati appiccicati per fare le guest, più ne metto meglio è.
Ma certo.
No, è venuto naturale metterli, hai capito?
Anche perché
poi fortunatamente tutti mi
Vita da Carlo di oggi. Certo, no, ma poi magari prima ci sarebbe stato Alberto Sordi, che purtroppo non c'è più, anzi ricordiamo che adesso il 24 febbraio sono già 20 anni dalla sua scomparsa, che in qualche modo ti ha adottato, sì. Dopo quando ci
sarà... è stato io lo considero il più grande attore comico italiano nella maniera più assoluta, la più grande maschera comica insieme a Totò che l'Italia abbia mai avuto, quindi... per me è stato un grande privilegio aver lavorato con lui, poi soprattutto un grande privilegio anche aver avuto la sua amicizia. Certamente non è che tutti i giorni, però non abbiamo mai interrotto la nostra cosa, ecco, giusto nell'ultimo periodo quando lui non stava bene, ma io non lo sapevo che lui stava male. Ecco, lo sentivo un po' distante, non sentivo che non chiamava più come prima, anche a me dicevano sempre che non c'era, cosa da là, qualche sospetto mi è venuto, però devo dire che mi ha preso subito a ben volere, aveva molta stima, io l'ho sempre molto rispettato, ho sempre avuto un grande rispetto per Sordi, enorme, quindi... è stato veramente molto molto bello poter lavorare con l'attore che ha reso felici, dai, tanti italiani andando al cinema.
Beh, tu sei il suo erede, no? In tanti dicono che tu sei il suo...
Ma non lo so se sono il suo erede, ma non lo so, io non mi considero... Io credo che al Sordi, lo ripeto per la centesima volta, non c'ha eredi, perché Sordi è talmente unico, talmente peculiare, ha attraversato talmente... in maniera così efficace dei momenti importanti del nostro paese, che vanno dalla guerra al dopoguerra, alla ricostruzione, al boom economico, alle tensioni sociali, insomma alla fine ha dei decenni veramente molto importanti. In più il fatto che insomma, aveva anche degli sceneggiatori che spesso
Rodolfo
si
Sonico.
Appoggiavano anche a della narrativa che scriveva anche per il cinema, quindi lui è stato molto importante anche per quello, insomma, capito? Però io chiaramente ho raccontato il mio periodo, lui ha raccontato benissimo il suo, ecco.
Ma lo sai che dopo, quando ci saluteremo, manderemo in onda un'intervista che tu hai fatto a Sordi, esilarante, dove c'era anche peraltro Monica Vitti.
Ma inventata là al momento, sai, quell'intervista l'ho scritta io su un foglietto in 5 minuti.
No,
perché non sapevo come. Costanzo mi disse: preparate 5 domande da passare. Che preparo? Stai andando in scena, che gli dico? Dai, pia sto foglio con una penna. E io là mi dico: faremo qualche voce, qualche cosa. Ma veramente quella è stata una cosa
pazzesca,
improvvisata.
Ma guarda, che quello è un documento storico del cinema, secondo me, rimarrà negli annali. Ti rendi conto? Lui che poi alla fine, quando gli fai la domanda sul figlio, ti dice: ma come, ma t'ho adottato? È pazzesca.
Questo l'ha detto lui. Io non ho mai detto niente. Io sono l'erede dei Sordi.
L'ha detto lui.
L'ha detto lui, io, perché io non mi considero l'erede di Sordi, che insomma è molto in alto, dai, è troppo in alto.
Carlo, tu devi, quindi, al calcio nel sedere della tua mamma, l'inizio della tua carriera. Poi a chi ti sentiresti oggi proprio di dire grazie?
A Sergio Leone. No, innanzitutto ai miei genitori, ma diciamo la verità, mio padre e mia madre, numeri uno.
Okay.
Senza di loro, senza quella bella famiglia che ho avuto, senza quel calore, quell'affetto, quel dialogo costante, quel ridere, quel riflesso, ho avuto una famiglia meravigliosa. E dopo di loro direi grazie a Sergio Leone e a Enzo Trapani. Enzo Trapani mi ha scelto per Non Stop, quindi devo molto a lui. È stato un regista televisivo importante, rivoluzionario, molto intelligente, uno che azzardava. Quindi senza gli sketch di Non Stop Sergio Leone non mi avrebbe visto in televisione,
certo.
Non avrebbe convocato a casa sua. Quindi direi Enzo Trapani e Sergio Leone. A queste due persone devo veramente molto, molto della mia carriera. Io, il mio pensiero va sempre a loro in qualche modo. Ecco.
Esatto, Ennio Morricone, certo, che ti ha fatto le musiche dei primi tuoi due film.
Ma sì, ma certo, però parte tutto da Trapani e da Sergio Leone. Ma certo,
e da questo contratto pure sul tovagliolo che hai fatto con Goffredo Lombardo e con Sergio Leone per il film con Sordi. Questa è una cosa... Posso dire questo?
Quella fu una cosa veramente, no. Quella fu una cosa surreale. Stavamo Leone mi ha invitato a mangiare in un ristorante là, vicino a Piazza Cavour, e a un certo punto si parlava del più e del meno. A un certo punto mi fa: ma tu, se io ti faccio fare un film con Sordi, quanto me dai? Io dico: ma che te do? Dico: ma io non c'ho mica i soldi vostri. Dico: ma tu hai preso qualche cosa? Sì, ho preso, ma che te do? Che te dotto, lo posso pure far gratis. Lo faresti gratis? Ma certo, con Sordi, figurati, dal 1982, figurati, avevo fatto appena Borotalco. E lui presentò a Iolo, si fece portare una penna, io Carlo Verdone scrisse lui, cedo i diritti della mia immagine, cosa, per un film di regia di Alberto Sordi, interpretato da Alberto Sordi e da me stesso, e non pretendo alcun compenso. Su sto tovagliolo mi fece mettere la firma. Io pensavo fosse tutto uno scherzo. Io la firma gli amici sul serio. Lui prese il tovagliolo e disse: oh, questo è un documento. Io dico: vabbè, ma stai a scherzare. E lui seriamente mi disse: no, io non scherzo per niente. Dico: fammi capire, quindi io dovrei fare un film con Sordi senza prendere una lira. Hai detto te che lo fai gratis. Portò il tovagliolo a Goffredo Lombardi, non so se siamo messi d'accordo, e disse: ecco, perdono, fa gratis il film. Ma no, dai, ma che è sul tovagliolo? No, no, questo è un documento che va. Io non ho mai capito se lui ci ha provato veramente. Cosa che mi è rimasto il dubbio?
Non l'hai mai saputo. Ma alla fine ti hanno pagato o no?
No, vabbè, poi mi è corso il soccorso Goffredo Lombardo, che ha detto: ma no, domani vieni che prepariamo un contratto vero, dai, ma che gratis, ma che gratis, dai. E mi fece un contratto decente, dai.
Ed è nato poi il primo film con Sordi. Ragazzi, capito? Senti, io volevo con te, adesso poi ti lasciamo, che devi andare sicuramente. Sì. Volevo analizzare un'altra foto che mi ha molto colpito, che hai pubblicato sul tuo Instagram, che è una foto dove ci sei tu con il tuo papà all'ultimo concerto dei Beatles qui a Roma. Ecco, tutto quello che hai scritto.
Sì.
Ecco,
questo... Guarda, è stata veramente una cosa incredibile. Perché all'inizio, quando questo mio amico mi ha mandato quella fotografia in bianco e nero molto sfocata, perché i Beatles si vedevano un pochino meglio, ma in fondo nel palco quei due si vedevano un po' male, molto sfocati. Però il palco era quello, era l'ultimo palco, in seconda fila mi pare, e quindi si vede proprio papà che c'era la giacca, la cravatta, gli occhiali, e io che ho visto tutto il concerto con la mano sul mento, senza fare il pazzo urlando così, ma mi riguardavo, mi rigustavo in silenzio e guardavo questi quattro meravigliosi musicisti. E quando ho rivisto quella fotografia mi ha preso un accidente, perché con la lente ingrandimento sono là, ho detto: no, questo sono proprio io, il palco era quello, questo è papà, perché me lo ricordo perfettamente papà, che io gli dissi: papà, ma che vieni qua a cravatta a un concerto dei Beatles col vestito? Ma io sono professore, dai, insomma, ci saranno anche altri padri, quei figli, insomma, addirittura con la cravatta, andiamo in una caciara. No, no, quella fotografia sono io, quello è mio padre, e quello è stato un il concerto serale, è stata una delle cose più belle che abbia emozionanti che ho visto nella mia vita, perché ce l'avevo là davanti, capito? Io ero un collezionista dei dischi dei Beatles, i Beatles per me rimangono a tutt'oggi il gruppo, ma non era nemmeno un gruppo, erano quattro musicisti fantastici, tre sicuramente erano meravigliosi, Harrison, McCartney, Lennon, hanno scritto delle cose che mai nessuno potrà replicare, quindi per me è stato il più bel regalo che mio padre ne poteva fare.
Che
e
bello.
Me l'ha fatto lui,
eh certo, ti ha regalato i biglietti.
Oggi mi entrò in camera mentre stavo studiando e mi disse: dai, il babbo ti fa un regalo, parlando in senese perché lui era di Siena. Ho comprato due biglietti per i Beatles. Io mi alzai e lo abbracciai: cosa hai fatto? Eh sì, perché è un fenomeno sociale che va studiato, disse. Ci andremo insieme. Allora, in quel momento la stima verso mio padre è proprio andata alle stelle. Dico: ma quest'uomo è fantastico. Un padre che compra i biglietti dei Beatles per il figlio, fantastico. E quindi ci andammo e fu bellissimo, veramente bello.
Comunque lo ti ascolterebbe per ore.
Sono contento di aver visto Jimi Hendrix dal vivo e i Beatles da vivo, ecco, basta.
Ah, e Jimi Hendrix ha fatto pure la colonna sonora di un tuo film, vero?
Beh, mi ha fatto, ho comprato i diritti delle canzoni e sono stato molto fortunato, perché se oggi uno volesse prendere una sola canzone di Hendrix non ce la farebbe, perché la sorella che detiene i diritti non te li darebbe.
Ecco.
Non te li darebbe. Io sono riuscito a prendere quei 4-5 brani, tra l'altro ha pure un filmato, perché in quel momento scadevano i diritti che aveva un certo Alan Douglas e li stava per prendere la famiglia. Ma c'era un momento di interregno, di vuoto, in cui tu dovevi invece contattare e contrattare con la casa discografica. E a quel punto io ho comprato Foxy Lady per 10 milioni, The Wind Cries Mary per 7 milioni, il video di lui che brucia la chitarra mi pare per 15, 18, 20 milioni, una cosa del genere. Oggi comprare una cosa del genere ti costerebbe 200.000 euro, non
pazzesco,
so, 100.000
ragazzi.
Euro.
È pazzesco.
Ma no, non è possibile, non è possibile, a meno che non sei una major che ti puoi permettere di dire di Dio, il film deve essere letto e giudicato dalla sorella, capito? Quindi non gliela fai.
Beh,
infatti,
vedi,
quando ho conosciuto a Milano padre e sorella, tantissimi anni fa, se il papà è morto, io glielo dissi alla sorella che c'era un film, e lei è rimasta basita, cioè, secondo me non è stata tanto contenta di saperlo, perché lei già sapeva che non avrebbe dato mai più a nessuno queste cose, e mi chiese di mandargli il film, e io diligentemente gli ho mandato il film, non ho ricevuto nessuna risposta.
Ah, ecco, ha proprio rosicato, come si dice a Roma, la ragazza.
Ha rosicato in un modo spaventoso, perché pare che ma chi è quello che c'ha 5-6 brani di Jimi Hendrix in un film? Ma chi?
Nessuno, solo Verdone.
Solo io ci sono riuscito, ma per un colpo di fortuna, ecco.
Vabbè, ma quello è l'intuito, ma guarda che questa è tutto nella vita, averci
vuol dire che Jimi Hendrix mi voleva bene, dai, su, ti ha voluto talmente tanto bene, io ne ho parlato così tanto, gli ho scritto tanti di quegli articoli, gli ho fatto un omaggio con quel film che alla fine dal cielo ha fatto sì che le musiche arrivassero a me.
Ma infatti sono d'accordo con te, e questo cinema rinascerà? Che ne dici tu? Che pensi? Il nostro cinema italiano rinascerà? Tornerà? Le sale torneranno a vivere?
Sì, guarda, ci vorrà molto tempo secondo me, però alla fine sì, perché poi ci scocceremo di stare sempre sul divano con 350.000 serie, insomma alla fine avremmo bisogno di un prodotto unico, però qua c'è un problema, dobbiamo aumentare la qualità delle nostre pellicole, dei nostri film, perché abbiamo avuto qualche piccolo esempio di film scritti bene, sia drammatici sia comici, che poi alla fine il loro risultato in un momento difficile sono riusciti a farlo. Quindi secondo me vanno scritti con molta attenzione e bisogna conquistare il pubblico, quindi sta molto a noi. Certamente non è un periodo facile, però dobbiamo farcela, capito?
Mm-hmm. E tu ce la farai, tu ce la farai.
Sei l'unico. Dopo che ho finito le serie, mi ritornerò a fare forse il mio film, è ovvio.
È ovvio, mi pare chiaro, non puoi deluderci.
Sono andato col cinema, morirò col cinema.
Ecco, bravo, non puoi deludere tutti quanti i nostri amici, perché tu non sai adesso...
Ma che scherzi, ma che deludo, io tutta la mia vita l'ho dedicata per il pubblico, guarda.
Appunto.
Mi sono giocato tanti rapporti. Diciamo così, sociali per dare tutto al pubblico, non faccio altro che lavorare tutto l'anno, dai. Alla fine ho sposato il pubblico, come diceva anche Surti.
Hai sposato il pubblico, è vero. Vabbè, però sei stato veramente un mito. Io ti ringrazio veramente tanto. Non vediamo l'ora.
Grazie a te.
Grazie
vedere per questa bella chiacchierata.
Anche per me, bellissima. Ci vediamo senza dubbio su Vita da Carlo 2 a breve. Ok?
Su Paramount Plus,
assolutamente sì. Un bacio a te, a Giulietta che è amica mia, Giulia Verdone, tua figlia, veramente enorme. E alla prossima, grazie a Carlo Verdone, mitico, grazie.
Grazie, ciao.
Allora ragazzi, io do un attimo la linea alla nostra Donatella, è stata un'intervista bellissima, ma noi continuiamo a parlare di Carlo Verdone tra pochissimo.
Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi.
Eccoci qui cari amici, abbiamo appena finito di parlare con Carlo Verdone, veramente un mostro sacro del cinema italiano. Avrei parlato con lui per ore, abbiamo accennato a questa intervista pazzesca che lui ha improvvisato da Maurizio Costanzo, appunto fatta a Sordi, e io direi che anche come tributo e ricordo al grandissimo Alberto Sordi, che il 24 febbraio insomma sarà il ventennale dalla sua morte, direi che è giusto che Turchesando e Radio Cusano Campus lo ricordino così, con questa allegria e frizzante di questa coppia pazzesca, Carlo Verdone e Alberto Sordi.
Sono Miraglia dell'agenzia giornalistica Scassagas.
Tanto piacere.
Tre domande.
Tre, sì.
Indolori, non le faccio sentire assolutamente niente.
E ci vorrebbe pure questo.
Sordi, lei nella sua carriera ha per lo più interpretato personaggi di una cattiveria perfida e sottile. Si racconta addirittura che lei da bambino prendesse a bastonate in testa le vecchiette che incontrava. Le pongo la seguente domanda. Questo cinismo appartiene all'Alberto Sordi uomo o all'Alberto Sordi attore? Ce lo dica, me lo dica.
Glielo dica.
A voi vi si deve dire tutto perché mica capite subito, ragazzi.
Come non capiamo subito?
Quando vedete un film.
Noi siamo capite? I primi a capire, siete voi che siete
perché doccia. Qui si tratta di un attore che commette delle crudeltà per fare dei film satirici. Poi ci sono invece gli uomini che commettono delle crudeltà perché sono proprio cattivi. Oddio, non è detto che anche l'attore è cattivo.
Ma lei si ritiene un perfido? Sotto sotto.
No, io le vecchiette l'ho sempre amate. Io non ho mai litigato con nessuno proprio perché sono indolente e pigro. Litigare è una madonna.
Ma lei, Sordi, le donne le ama o le detesta? Perché questo è un enigma dalla difficilissima soluzione, in quanto nei film lei rimorchia, acchiappa, corteggia, mentre nella vita privata scappa, fugge, sedanzo. Tant'è vero che un giorno lei disse in un'intervista: sposarmi, ma che sono scemo, ma che mi sveglio la mattina con un fagottone dentro il letto, con un'estranea? Allora a questo punto chi è la donna per Sordi? Me lo dica, ce lo dica.
Ma guardi, io ho fatto un lavoro
sì?
In cui avevo a disposizione tutto quello che volevo, perché mi circondavano. Ecco perché nella vita scappavo, andavo a dormire, perché potevo stare sempre a competere con queste qui che mi volevano sposare.
La coinvolgevano.
Mi volevano sposare per forza. Io sposare non mi potevo sposare perché lavoravo, e adesso seriamente voglio dire, è stato un sacrificio che io ho fatto di rimanere scapolo, un grande sacrificio. Ho dovuto rinunciare a delle cose perché ho lavorato ininterrottamente, ha capito? Questo. Ecco, sa chi volevo sposare io?
Ce lo dica.
Una regina.
Chi?
Una regina.
Chi?
La regina.
Se c'era una regina che mi chiedeva...
Per via del denaro?
Roma tesoro.
No, per denaro. Perché...
La corona.
Le regine comandano tutto, no? Comandano a tutti. Fanno tutto loro e il principe consorte può fare quello che gli pare, intanto è lei che comanda.
Mi sembra giusto.
Poi vanno in carrozza insieme e qui rientra anche la rappresentanza di un attore che saluta il pubblico senza fare niente, sta in carrozza.
Mi ritengo moderatamente soddisfatto di questa risposta.
Ecco, la regina, sì.
Terza domanda, vorrei parlare di un'americana a Roma.
C'hanno il tesoro loro, no?
È chiaro, evidente.
A corte.
E certo. Vorrei parlare di un'americana a Roma. È vero che in quel film lei fece il bagno nella marrana completamente nudo? Diventando il primo attore italiano della storia del cinema ad apparire senza addirittura le mutande? Mi spieghi come un personaggio così pudico come lei non si sia minimamente vergognata ad apparire in quelle condizioni, con le natiche di fuori, dico tutto. Ce lo spiego.
Beh, io se lei guarda la mia filmografia, ho sempre preceduto gli eventi, io ho fatto sempre in anticipo quello che poi nella vita si faceva abitualmente. Tanto più che poi, come seconda nudo del cinema, lo sai chi è stato?
Lo ignoro.
Sei stato tu, Pacioccone. Ma mio.
Sordi, dalla vita lei ha avuto tutto, successo, denaro, donne, amanti. Lei non sente, mi guardi negli occhi, l'assenza di un figlio?
Ma t'ho già
detto. Mannaggia la miseria.
Turchesando.
Turchesando. Eccoci qui, allora avete visto, pazzesco, pensate che ci ha appena detto che è tutto stato improvvisato, questa è la bravura, è l'arte, è l'improvvisazione, è proprio l'innata indole allo spettacolo e alla comunicazione. Comunque, alla fine della fiera, insomma, Alberto Sordi ha adottato Carlo Verdone, parole di Alberto Sordi, e io direi che c'era anche Monica Vitti, anche se ha fatto due battute, io direi che non c'era un modo migliore, secondo me, per ricordare il grande Alberto Sordi, che ripeto il 24 febbraio sarà il 20° anno dalla sua morte. Quindi io grazie a tutti, grazie a Donatella, questa è stata una puntata proprio storica e insomma a domani, perché ci avremo un altro mostro sacro del cinema e ve lo svelerò sui miei social. Ciao ragazzi.
Turchesando.